nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Eccoci di nuovo, nessuna è perfetta, buona domenica. Dopo aver preso il caffè della domenica, ne prendiamo un altro tutti insieme e tutti insieme raccontiamo un po' le nostre vite. Intanto però ci tocca affrontare un tema che non è per niente da sorriso. A dicembre, lo sapete, gli occupati sono diminuiti di 101.000 unità e sapete quante di queste 101.000 persone che non hanno lavoro erano donne? 99.000. Ecco, di questo vogliamo parlare, perché diventa sempre più urgente, mentre si va formando un nuovo governo con Mario Draghi, per ora presidente del Consiglio incaricato, poi vedremo. Ecco, è urgente che l'idea di una bella fetta del Recovery Fund dedicato all'inclusione femminile entri, diventi un argomento quotidiano. Di questo parleremo più avanti anche con una delle componenti del movimento Half of It, che punta proprio a delineare la necessità di dare fondi del Recovery Fund ad asili, scuola a tempo pieno, parità di inclusione, aiuti alle donne che devono occuparsi anche di genitori anziani. Ma di tutto questo parleremo in questa puntata. Benvenuto, buona domenica, Luciano Fontana, direttore della Sera, che da anni dà molto spazio ai temi della parità di genere, ricordo la 24esima ora. Ma la ragione per cui Luciano Fontana, buona domenica intanto, benvenuto a Nessuna è Perfetta.
Sì, buona domenica a tutti.
Ecco, la ragione per cui è ospite del nostro programma e di questa puntata, nella quale parliamo appunto della necessità di dare una bella fetta del Recovery Fund alle politiche a favore delle donne, è che Luciano Fontana è il direttore che ha portato due donne alla vice direzione del quotidiano, ed è un unicum perché c'era già Barbara Stefanelli e si è aggiunta Fiorenza Sarzanini, due donne vice direttore. E credo che buona parte, lo dico, della responsabilità per cui questo paese in 30 anni, 40 anche, non ha fatto passi avanti, è stata la distrazione con la quale i media in passato, ora è diverso, si sono occupati della parità di genere. Non era una priorità e spesso, parlo degli anni 80, 90, anche dei primi anni 2000, delle donne ci si occupava in una visione che era un po' quella della TV commerciale, anche sui giornali. Ripeto, le cose sono cambiate. Però cominciamo da questo, visto che lei, direttore, se lo può permettere, avendo appunto come unico quotidiano due donne vice direttore. Parliamo un po' anche delle nostre responsabilità di giornalisti. Per anni diciamo che abbiamo trascurato il tema della parità di genere, ce ne siamo occupati molto superficialmente.
Sì, sicuramente le cose stanno così. Devo dire che per quello che ci riguarda, rivendico, e non è una rivendicazione personale ma è una rivendicazione di tutta la redazione, in particolare di alcune giornaliste particolarmente impegnate su questo tema, c'è stato un cambiamento, una svolta molto radicale che è stata fatta all'interno da una diversa valutazione, sia nel momento in cui si assumono le persone. Ci sono state tantissime giovani donne che sono entrate in redazione, giornaliste bravissime, ultimamente anche più in percentuale più di quanto fossero i giornalisti maschi assunti, e poi con dei percorsi di valorizzazione di carriera che hanno portato fino ai vertici. Credo che si potrà andare ancora avanti per raggiungere qualsiasi posizione senza alcuna questione. In secondo luogo, come ricordavi, sono 10 anni che tramite la 27esima ora, il tempo delle donne, un lavoro molto puntuale di informazione, abbiamo cercato di far capire non tanto che si dovessero rivendicare delle separatezze e il miglioramento della condizione di femminile come qualcosa da tutelare, ma che si poneva un problema generale per il paese. La crescita in termini di occupazione, di valorizzazione, di stipendi, di ruolo nella società è qualcosa che fa bene al paese, oltre che alle vite individuali, è una questione generale e non una questione da trattare in una maniera separata.
Questo è vero. E do atto che molto è cambiato non soltanto al Corriere della Sera, ma in generale nel panorama dei media italiani. Io ho lavorato per tanti anni al Corriere della Sera, ho lavorato anche con Luciano Fontana. Quando sono entrata nel 1990 in via Solferino eravamo veramente poche, pochissime donne. Oggi credo che la situazione sia molto diversa, e d'altra parte anche questo gruppo, il gruppo Sole 24 Ore, non solo ha dato una grande attenzione al tema della parità di genere, che da questa radio ai podcast, alle Hope, si respira che l'aria è diversa, e si dice infinite volte che il prodotto interno lordo non risalirà se le donne non vengono incluse e coinvolte. Allora, con la sua esperienza di direttore del principale quotidiano italiano, che cosa possiamo che risposta possiamo dare a quelli che dicono: ma perché finora non è cambiato?
Sì, io credo che ci sia una questione fondamentale che può sembrare laterale, ma è una questione di pregiudizi, cioè giudizi che si danno valutando in base a stereotipi. Cioè, se io devo assumere un ingegnere, e anche se c'è una donna ingegnere brava, assumo il maschio perché penso che sia un mestiere da uomini, se non si sradicano alcuni pregiudizi fondamentali non si fa un salto, uno scatto necessario. In alcuni mestieri questo scatto l'abbiamo fatto, tu ricordavi il nostro lavoro insieme quando eri una delle poche firme rilevanti al femminile del Corriere della Sera. Io, quando sono entrato, la prima riunione di redazione dei capi che si fa al mattino, eravamo tutti maschi, quindi sì, potete immaginare quanto è stato profondo il cambiamento. Lì si è rotto un pregiudizio. Se questa rottura del pregiudizio, che è una delle condizioni, si rompe tutti i segmenti della nostra vita sociale ed economica, è il primo punto fondamentale. La seconda questione, che ha a che fare con il pregiudizio ma anche per l'organizzazione tradizionale della società, è il lavoro di cura, la distribuzione dei carichi familiari e di cura tra uomini e donne, che è un punto fondamentale, perché come abbiamo visto in questa crisi della pandemia, tantissime donne poi hanno fatto un passo indietro perché la scuola era chiusa, perché c'erano i figli che non andavano e perché c'erano dei genitori anziani in condizioni gravi. Questo ricade tutto sulle donne. Se non si scardina questa questione, che è una questione di vita e di organizzazione sociale, ma è una questione fondamentale di servizi, tant'è vero che uno dei punti del recovery plan è in Italia raddoppiare gli asili nidi. Sembrerebbe poco, ma è una chiave per permettere alle donne di partecipare in una maniera più libera al mercato del lavoro, senza quel tradizionale peso che incombe spesso solo su di loro. Quindi, e così tante altre questioni che riguardano la differenza salariale, la differenza dei mestieri che vengono ancora catalogati tra uomini e donne. C'è un lavoro che è un lavoro di organizzazione economica, buone leggi, promozioni, fiscalità, ma c'è un grandissimo lavoro culturale da fare nella...
Il lavoro culturale è fondamentale, direttore Fontana. Fondamentale è anche avere role models. Secondo lei il governo Draghi, se partirà come sembra che possa succedere, terrà conto del fatto che nel mondo la presenza femminile nelle amministrazioni è ormai decisamente un obbligo. Biden ha il 61% di donne nella sua nuova amministrazione, con ruoli di prestigio come quello che è stato affidato a Kamala Harris, vicepresidente, a Janet Yellen, ministro del Tesoro, alla Avril Haine, che è il capo della CIA. Secondo lei, Draghi, quante donne metterà nel suo governo?
Diciamo che è una previsione che è un po' difficile da fare, conoscendo cosa pensa Draghi rispetto alla valorizzazione del lavoro femminile, della presenza femminile, del ruolo di leadership sia nel paese che nelle aziende. Credo che ne metterà tante, che sarà molto attento. Naturalmente questo è un governo molto particolare, in cui dipenderà molto dal presidente del Consiglio incaricato, che ha sicuramente questa prospettiva, non dico questa sensibilità, ma questa prospettiva forte. E quando si bilancerà con i tantissimi partiti, come hai visto, eravamo partiti da un governo che sembrava non voler sostenere nessuno, adesso c'è una ressa
tutti vogliono salire sul carro di Draghi,
e quindi anche lì nell'indicazione dei partiti sarà molto importante, che come è stato fatto in una maniera anche abbastanza clamorosa dall'amministrazione americana, anche in Italia si faccia questo passo, perché poi è vero che quando cambia l'organizzazione dal vertice, quando si danno dei segnali molto determinati in una direzione, poi questo è, come dire, un buon esempio, un germe, un seme che poi radica anche in tutti i contesti sociali, in tutti gli altri punti del nostro lavoro e della nostra vita.
È importante che arrivino questi segnali, per questo è importante avere donne al governo del paese, ed è importante avercele anche nei media, in ruoli che, come al Corriere della Sera Luciano Fontana ha voluto, siano ruoli apicali. Grazie al direttore del Corriere della Sera per essere stato con noi qui a Nessuna è Perfetta. Buon lavoro e buona domenica.
Buon lavoro e buona domenica a tutti voi.
Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Dab Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. Dab Plus, suono nuovo di alta qualità.
Digital Radio, il suono perfetto. Dab Plus, anche Radio 24 è in Digital Radio. Nessuna è perfetta.
Eccoci di nuovo per la seconda parte di Nessuna è perfetta. Benvenuta, buona domenica, Paola Tavella, che è tante cose insieme, noi ci conosciamo da molti anni, è una giornalista da veramente esperienza profonda, così come è una femminista impegnata profondamente e da anni. E poi, siccome noi non ci facciamo mancare niente, e nonostante quel che dico da 6 anni qui a Nessuno è Perfetta, il multitasking ci seduce, anche insegnante di yoga. Non solo, non le bastava, con un bel gruppo di donne che fanno le professioni più diverse, ha dato vita a una startup sociale digitale che vuole avere un respiro europeo, si chiama Le Contemporanee, ed è insomma molto impegnata anche con la campagna Half of It, ne abbiamo già parlato qui a Nessuna è Perfetta, perché le donne siano molto presenti quando si tratterà di distribuire la torta dei 209 miliardi, che è stata, come dire, anche uno dei motori primi della crisi che ci ha portato poi al cambio di governo. Allora, tutta questa lunga introduzione perché poi tu parli, Paola Tavella, e ci spieghi che cosa state facendo con Le Contemporanee per sottolineare la gravità intanto della situazione occupazionale, perché lo dicevamo prima, a dicembre gli occupati sono diminuiti di 101.000 unità e, indovinate, lo ripeto, 99.000 di questi 100.000 erano donne.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutte. Sì, è proprio così. Noi avevamo perso già molta occupazione femminile durante la prima ondata e adesso la situazione è peggiorata ulteriormente e le donne impegnate nei lavori di cura perdono i lavori perché sono lavori di contatto e quindi lavori, come dire, potenzialmente rischiosi nella pandemia. E a questo si aggiunge il fatto che molti lavorano da casa e quindi accudiscono da sé i bambini e anche gli anziani. È una situazione veramente drammatica perché in Italia eravamo arrivati con enorme fatica, appena un 50% di occupazione femminile, vuol dire che lavora una donna su due, vuol dire che al sud ne lavora una su tre, e adesso siamo al 48,6, 60% ragazze, e tra i 25 e i 29 anni abbiamo un tasso di occupazione inferiore a quello della Grecia. Sì. E anche fra i 30 e i 34 anni, cioè la parte migliore del paese, più produttiva, più giovane, più piena di energie e anche di originalità, non lavora. Noi abbiamo dato vita alla campagna Donne per la Salvezza Alfovit perché siamo convinte che l'occupazione femminile sia una leva fondamentale nella ripresa del paese. Non è soltanto una questione di giustizia, non è soltanto di rendere vero quello che dice la Costituzione, si tratta proprio di badare al benessere di tutti, vorrei dire alla ricchezza di tutti. Però per fare questo dobbiamo cominciare ad investire adeguatamente nelle infrastrutture
sociali.
Senti,
per essere concrete, quali sono, dimmi almeno tre misure che si pongono sul tavolo perché il Recovery Fund, questi 209 miliardi, tenga conto delle donne italiane e le aiuti finalmente non a sfondare il soffitto di cristallo, magari si trattasse di quello, no, a entrare semplicemente a pari dignità e con pari salari nel mondo del lavoro.
Innanzitutto servono le infrastrutture sociali, quelli che una volta si chiamavano i servizi sociali. È fondamentale, assolutamente fondamentale, che si facciano gli asili nido.
Quindi primo asili nido, ma anche dico io,
tempo
scuola,
pieno nella scuola
pomeriggio, perché i figli non è che quando hanno 13 o 14 anni smettono di essere,
si materializzano all'ora di pranzo, certo.
No, e sono anzi gli anni che creano più problemi, lo sappiamo tutti, dalla diffusione delle droghe alle scuole medie alla tendenza a vivere magari in una dimensione di bolla tecnologica. Cioè la scuola deve essere aperta al pomeriggio e lavorare con i ragazzi in maniera produttiva al pomeriggio. Quindi questo c'è nel vostro,
sì,
progetto?
Assolutamente, assolutamente. Lo chiediamo asili nido pubblici, chiediamo che ci siano dei servizi sociali stabili e di qualità per gli anziani, per le persone non autosufficienti.
Il tempo pieno c'è, scusami se insisto, il tempo pieno è più importante quasi degli asili nido.
Sì, io sono convinta di questo. Io stessa, siccome ho avuto due figli che sono ormai grandi, a un certo punto ho dovuto rinunciare a un lavoro che amavo moltissimo, ma che mi teneva fuori di casa dalla mattina alla sera, perché mi sono resa conto che mio figlio, che aveva finito, diciamo, le elementari, durante la scuola media sarebbe rimasto sostanzialmente solo a casa dopo la scuola. E quindi l'idea di un ragazzino preadolescente che non aveva nessuno se non una tata, per quanto affettuosa, mi spaventava proprio.
Corretto.
E quindi l'ho fatto e l'ho pagato molto caro. Ecco, questo mi porta al terzo punto, e cioè al fatto che l'assenza di servizi sociali per i bambini, per i giovanissimi e per gli anziani, perché molte di noi quando finiscono con i bambini cominciano con i genitori,
certo,
anziani. Ecco, questo ci porta al fatto che le donne hanno delle carriere discontinue che sono penalizzanti, per esempio molto in sede pensionistica. Quindi noi vogliamo che il lavoro di cura enorme e di valore sociale che si fa con la maternità sia riconosciuto in sede pensionistica. Poi vogliamo una lotta vera agli stereotipi che tengono lontane le ragazze dalle materie scientifiche. Esistono degli studi molto seri europei che ci dicono che fin da piccole alle bambine viene in qualche modo comunicato che non saranno mai brave in matematica, che non saranno mai brave in fisica, che fare l'astronauta è soltanto un sogno. Questo è insopportabile, bisogna togliere questi stereotipi sessisti dai libri di testo e dall'insegnamento, indirizzare le ragazze verso le materie scientifiche che sono quelle di frontiera.
Che quelle che daranno poi lavoro, lo diciamo praticamente anche qui ogni settimana. Senti, volevo chiederti un'ultima cosa, perché a proposito, non un'ultima, ce ne abbiamo ancora qualcuna in più di domanda, però a proposito di concretezza, avete calcolato quanta parte del Recovery Fund dovrebbe essere destinata alle cose che ci siamo dette, ripeto, asili nido davvero, davvero per tutti, non solo nel nord Italia, scuola a tempo pieno, almeno per le medie e le prime due classi delle superiori, possibilità appunto di dare alle donne una parità di stipendio vera, autentica, e poi tutto il lavoro sui pregiudizi eccetera, ma quello è un lavoro che sicuramente comporta delle campagne, però è un lavoro che si fa diciamo anche con la parola, non è terribilmente costoso, invece tutto il resto costa quanto?
Costa parecchio, costa veramente parecchio, nel senso che su questo documento hanno lavorato donne economiste di grande valore, scienziate sociali, statistiche e anche donne di Banca Italia, cioè donne che i conti li fanno con veramente con tantissima cura, però non è facile, diciamo così, che capire esattamente quanto ci vuole per andare in pari con
questi progetti che salverebbero il paese e darebbero nuovo impulso alla nostra crescita.
Beh sì, se arrivassimo al 60% di occupazione femminile contro l'attuale 48, il PIL crescerebbe di 7 punti.
Ecco, grazie Paola Tavella.
Grazie Maria,
per essere stata con noi. Ricordiamo Le Contemporanee, startup sociale digitale che sta muovendo moltissimo le cose, perché vogliamo half of it, la metà di questo recovery plan. Ciao, grazie.
Ciao, ciao Maria.
Nessuna è perfetta.
Ultima parte di Nessuna è perfetta. Bentornata, buona domenica, Barbara Poggio, sociologa, prorettrice per le politiche di equità e diversità dell'Università di Trento. Buona domenica, professoressa Poggio.
Grazie, buongiorno e buona domenica anche a voi.
Dunque, uno studio della Banca d'Italia ha stimato che il prodotto interno lordo crescerebbe di 7 punti se l'occupazione femminile aumentasse. Eppure, l'abbiamo detto inizio di trasmissione, lo ripeto per chi si fosse collegato con noi solo adesso, tenete presente che il dato drammatico sui disoccupati inattivi che a dicembre ha segnalato una crescita di 101.000 unità prevede che 99.000 di questi 101.000 siano donne. Quindi, prorettrice, che cosa concretamente il nuovo governo deve fare, non può fare, perché io mi sono anche stufata di raccontare la fiaba di quello che si dovrebbe fare, che cosa si deve fare. Dicevamo prima con Paola Tavella del movimento Half of It che servono asili nido pubblici, maggiore condivisione per la cura degli anziani, tempo pieno che per me è fondamentale nelle scuole. Proviamo a metterli in ordine di importanza e urgenza.
Sì, intanto sono assolutamente d'accordo, sarebbe ora di farlo, perché le ricette ci sono, le conosciamo da tempo, le spieghiamo da tempo, io mi occupo di questo con i miei studenti anni che racconto che cosa si può fare, il problema è poi passare dalla teoria che conosciamo bene alla pratica che in questo paese si fa fatica ad attuare. Allora sì, alcune cose sono state dette, certamente un ambito importante, visto che poi molte delle persone che, lo sappiamo anche da altri dati, insomma, escono dal mercato del lavoro, sono persone che hanno figli, quindi il tema della conciliazione diciamo delle infrastrutture sociali è fondamentale, quindi forse da lì si può ripartire, quindi lo sviluppo di politiche di conciliazione a livello nazionale, diciamo statale, così come a livello aziendale, tutto il rafforzamento delle infrastrutture sociali, quello che si chiama welfare di prossimità anche sul territorio, insomma i servizi di cura a 360 gradi, nel senso che in primis sicuramente all'infanzia, per quello che dicevo prima, ma poi ci sono altri carichi che spesso ricadono sulle spalle delle donne, quindi oltre all'investimento sui nidi, che attualmente in Italia sono davvero molto poco diffusi, siamo intorno al 30%, di cui una parte sono privati tra l'altro, e anche un investimento su quei carichi di cura che ricadono spesso sulle donne, che riguardano l'assistenza a persone non autosufficienti, insomma, quindi gli anziani, persone disabili e così via. Qui questo credo che davvero sarebbe il primo punto da cui partire, quello anche più urgente, più immediato, anche rispetto a quello che abbiamo visto succedere durante questa emergenza, insomma, che non ha creato cose nuove ma le ha messe in evidenza e le ha accentuate. E in questo ambito c'è un sostegno particolare, credo che sia necessario per quella fascia di lavoratrici che sta diventando sempre più significativa, che è la fascia delle lavoratrici precarie, delle lavoratrici autonome. Quei settori che tanto sono stati molto penalizzati in questa crisi rispetto ad altri, che sono i settori dei servizi, tra l'altro sono settori in cui questa presenza è particolarmente significativa. Quindi,
ecco, io la fermo. Sì. Mi capita spesso di girare per le strade non centrali, ma diciamo per le periferie delle grandi città. E vedo spesso una distesa di negozi di estetista, parrucchiere. Perché? Perché le ragazze delle periferie romane, che magari avrebbero un talento per fare le ricercatrici scientifiche, che sarebbero delle straordinarie scienziate, delle matematiche, non vengono in alcun modo seguite. Un tempo c'erano le borse di studio, c'erano i professori che segnalavano un talento magari di una bambina che non aveva grandi mezzi economici. La stessa ministra Lucia Azzolina, nel podcast che curo per il Sole 24 Ore, le donne del futuro, ha raccontato la sua storia. Fu un insegnante, molteplici insegnanti, a segnalare che quella bambina di un piccolo paese siciliano aveva delle qualità e quindi doveva essere avviata a degli studi. Io credo che questa buona abitudine si sia persa, penso che anche le famiglie spesso non investano più tante speranze nella formazione scolastica, e dunque torno al punto di prima. Le ragazze, anche intraprendenti, spesso nelle famiglie meno agiate, fanno le estetiste, fanno le parrucchieri, col risultato che poi alla prima ondata economica brutale queste piccole attività sono costrette alla chiusura, perché dietro ovviamente non c'è molto. Tutta questa lunga spiegazione per chiedere: non stiamo colpevolmente trascurando una quantità di talenti, ragazze e ragazzi, che solo per il fatto di essere nati in famiglie che non li possono mandare all'estero a studiare, eccetera, poi sono anche più fragili economicamente, più esposti a lavori che sono precari.
Assolutamente sì. Allora, le politiche che ho indicato prima sono quelli, diciamo, più di respiro breve della durata, ma che possiamo fare immediatamente nell'emergenza. Poi è vero che questo è un paese che vive di emergenze e non investe sul futuro. Queste sono quelle che lei citava, sarebbero invece fondamentali politiche per ridefinire, cambiare il fenomeno in ottica anche di futuro, anche pensando a come sta cambiando il mercato del lavoro, perché noi sappiamo che il mercato sarà stravolto nei prossimi anni, che anche la crisi, anche la pandemia da questo punto di vista ha spinto molto sulla digitalizzazione, che cambierà tantissimo e che molto importanti saranno tutte quelle professioni che sono legate, diciamo, alle nuove tecnologie, e da questo punto di vista si è lavorato molto poco, e invece questo, cioè lavorare sull'orientamento nella scelta non solo professionale ma già nella scelta formativa. Noi abbiamo una segregazione formativa altissima, questo è un aspetto, io come prorettrice all'interno della mia università lavoro anche su questo, mi arrivano già fortemente distinti i ragazzi e le ragazze, poi alcuni fenomeni si accentuano dopo, però la divisione avviene già prima, avviene nei percorsi scolastici e attraverso, diciamo, modalità di orientamento che tendono a riprodurre.
Sarebbe utile per esempio sapere quanti ragazzi di quartieri periferici delle nostre banlieue arrivano all'università. Molto pochi, immagino, vero?
Assolutamente sì, adesso il dato preciso non glielo so dare, ma c'è ancora, questo è un paese che ha una scarsa mobilità sociale e in cui la probabilità, diciamo, di chi appartiene a classi più basse, che ha meno risorse culturali, di raggiungere poi livelli formativi più elevati è molto limitata rispetto ad esempio ad altri paesi.
In Francia stanno lavorando molto su questo. Professoressa Poggio, io la ringrazio per essere stata con noi a Nessuno è Perfetta anche questa domenica, e ovviamente l'aspetto per sperare di poter raccontare qualche novità positiva. Grazie, buona domenica.
Grazie a lei.
E come domenica scorsa, prima di lasciarvi, vorrei ascoltare con voi una pillola del nostro autore teatrale e scrittore, con un passaggio precedente di copywriter famoso, Alessandro Canale.
Nelle ultime settimane ho notato l'utilizzo massiccio da parte di giornalisti e commentatori della definizione teatrino della politica. Uno svilimento del concetto di teatro dovuto al ripetersi di un copione ormai trito e ritrito, fatto di apparenze, mascherature, dire sì per dire no e così via. Voglio tranquillizzare i politici più giovani, testimoniando che tale formulazione poco esaltativa veniva utilizzata anche nella Prima Repubblica, ma qualche differenza c'era, e soprattutto nello stile. Lo spettacolo dato dai politici di quei tempi lontani in trasmissioni seriose e compenetrate nel proprio ruolo era di una solennità quasi ecclesiastica, mancava solo che ci benedicessero. E noi elettori assistevamo alla liturgia con rispettosa devozione. Oggi invece gli impresari del teatrino sono passati dal sacro al profano, anzi al profitto, data l'attenzione agli incassi pubblicitari. Hanno tolto ai politici i paramenti cardinalizi e hanno spostato lo spettacolo verso la commedia nazional popolare, con tutto il bagaglio esagerato che si porta dietro. E gli elettori ci si sono adattati con grande piacere, trasformandosi in telespettatori che si godono le schermaglie tra i politici di turno per farsi due risate prima di andare a dormire. Ma qualunque sia lo spettacolo che si stia dando, l'importante per me rimane il contenuto. Per questo la domanda che mi viene da fare a tutti gli interpreti dello show è quello del grande regista Billy Wilder, che di spettacolo se ne intendeva, ed è: ce l'hai un finale? Come risponderebbero loro, non so dirvelo, ma io spero sempre nel lieto fine.
Eppure noi, pure noi speriamo tanto nel lieto fine, ne abbiamo un bisogno disperato. Grazie a tutti voi per averci seguito, in regia il grande Alessandro Chiappini, in redazione la grande Gaia Romani, e qui con voi Maria Latella, che vi aspetta per il caffè della domenica prossima, e poi come sempre Nessuno è Perfetta. Ciao, buona settimana.